Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. In corso oltre al pelazione di protesta dei ristoratori, alcune centinaia agli esercizi che hanno aderito e la polizia sta intervenendo. L'evoluzione dei contagi in Ticino: meno di 100 per la prima volta da fine ottobre, sono stati 61 nelle ultime 24 ore. Arriverà in Cina giovedì 14, dunque fra tre giorni, l'equipe dell'OMS è chiamata ad indagare le origini del nuovo coronavirus a Wuhan. Pene capitali a livello federale negli Stati Uniti è record negli ultimi mesi e per la prima volta dalla fine del 1800 ne sono state eseguite anche nel periodo di transizione tra due amministrazioni. Noi ne parleremo con una nota attivista. Sta avendo un seguito limitato l'appello alla disobbedienza partito su internet con l'invito a ristoranti e altri commercianti ad aprire oggi i battenti violando le disposizioni contro la pandemia. Poco più di 300 esercenti, soprattutto nella Svizzera tedesca, hanno aderito all'azione e la polizia non è stata a guardare. Gianluca Olgiati.
A metterci la faccia nei giorni scorsi è stata Daniela Liebi del ristorante Rothorn di Schwanden, nell'Oberlambernese. Mentre gli altri esercenti sono rimasti anonimi, lei ha dato sfogo alla frustrazione su alcuni giornali online. Frustrazione per il tanto denaro perso, in cambio del quale, dice, ha ottenuto solo parole di conforto, da qui il gesto di protesta di tenere aperto malgrado il divieto. E non è la sola a pensarla così e a non voler nemmeno attendere le decisioni di mercoledì del Consiglio federale, anche in merito agli aiuti finanziari. Stando ai dati forniti sul sito dei promotori wirmachenauf.ch, sono 310 gli esercenti pronti a violare le disposizioni sulle chiusure, 76 i ristoranti, una cinquantina i bar e i caffè, 30 le palestre fitness. Un gesto non privo di conseguenze. Chi apre il proprio ristorante rischia una multa fino a 10.000 franchi. Stamani, stando a 20 minute, la polizia ha già fatto visita al ristorante della signora Liebi nell'Oberlambernese e anche a Zurigo la polizia cittadina ci ha confermato che ci saranno controlli e sanzioni.
Ora l'evoluzione dei contagi, con una crescita contenuta dei nuovi casi positivi in Ticino a livelli che non si vedevano da oltre due mesi. 61 i casi accertati in più nelle ultime 24 ore. Era dalla fine di ottobre che il dato non scendeva sotto quota 100. Resta per contro elevato il numero dei decessi, che sono stati 8. Cifre relativamente basse anche nei Grigioni nelle ultime 24 ore, con 29 nuovi contagi e nessun decesso. Una squadra di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità arriverà in Cina giovedì 14 gennaio, fra tre giorni dunque, con il compito di indagare sulle origini della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato questa mattina la Commissione Sanitaria Nazionale Cinese, una missione che l'OMS ha più volte tentato di avviare senza riuscirci, e questo a causa degli ostacoli frapposti da Pechino. Sentiamo Manjula Bhatia.
Gli esperti dell'OMS si recheranno in Cina per ispezioni a partire dal 14 gennaio, condurranno ricerche insieme agli scienziati cinesi sulle origini del Covid-19. Questo lo scarno comunicato del Ministero della Sanità nell'annunciare il via libera alla missione, della quale è ignoto l'itinerario. Quello che è certo è che i 10 membri della squadra dovranno prima fare in loco una quarantena. Il viaggio era già stato fissato per gli inizi di gennaio, ma era stato annullato all'ultimo minuto da Pechino per problemi con le autorizzazioni. Una cancellazione criticata dal direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, di solito molto indulgente con le autorità cinesi. A favore della missione è intervenuto anche il portavoce del segretario generale dell'ONU, in quanto l'OMS è sempre stato in prima linea nella lotta alla pandemia, che ad oggi ha già provocato più di 1.900.000 vittime. È dal mese di giugno che l'OMS tenta, senza esserci finora riuscita, di recarsi nella città di Wuhan, dove il nuovo coronavirus fece la sua prima apparizione nel dicembre del 2019 e provocò la sua prima vittima ufficiale proprio l'11 gennaio del 2020. I dirigenti cinesi sono accusati di aver tentato inizialmente di negare la crisi, consentendo al virus di diffondersi ovunque.
In Cina intanto da oltre una settimana è scattata la mobilitazione generale nella provincia dello Hebei per un nuovo focolaio epidemico che preoccupa parecchio. Cerchiamo di fare il punto sulla situazione con il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
Dunque, in Cina si è verificato ieri, domenica, il maggior aumento giornaliero di casi di coronavirus da più di 5 mesi, 103 nuovi casi. Di questi 85 sono trasmessi localmente, mentre 18, dice l'autorità sanitaria nazionale, sono importati dall'estero. Degli 85 nuovi casi, 82 sono nello Hebei, la provincia che circonda Pechino, e per questo motivo il nuovo focolaio preoccupa particolarmente. Fin dall'inizio dell'epidemia si è fatto di tutto per preservare la capitale, crearle attorno un cordone sanitario, perché Pechino non è solo sede del potere politico, ma anche città vetrina, simbolo della Cina stessa, città dell'imperatore. E da sempre gli imperi fanno di tutto per evitare guai nel proprio cuore. E quindi le due città dello Hebei, dove si sono verificati più casi, il capoluogo Shijiazhuang e la città di Tsintai, sono al momento blindate, con i trasporti da e verso il resto del paese interrotti. Per tutta la provincia dello Hebei è stata indetta quella che noi chiameremmo la zona rossa, ma che in Cina hanno chiamato addirittura stato di guerra. Comunque, tornando ai numeri, nell'ultima settimana sono stati registrati in Hebei 256 casi, più 181 asintomatici, che la Cina non conta insieme agli altri.
E come affronta, Gabriele, la Cina questa nuova emergenza?
Come vedete, i numeri sono molto inferiori a quelli europei, eppure il sistema cinese fa di tutto per dare un'immagine di prontezza ed efficienza, perché sulla sua lotta al coronavirus ha costruito una narrazione anche politica. Siamo stati i primi a esserne colpiti, ma siamo anche stati più bravi a combatterlo. Intanto il governo ha consigliato di non intraprendere viaggi per il Capodanno cinese, che è la massima festa nazionale, teatro ogni anno della più grande migrazione umana a livello mondiale, perché tutti tornano ai luoghi d'origine. Non si sa se il consiglio diventerà poi un decreto, ma c'è comunque un grande contrasto con la festa nazionale di inizio ottobre, quando ben 500 milioni di cinesi si affollarono nelle località turistiche e si disse che la Cina ormai aveva superato il problema. E poi, oltre all'isolamento sociale, ci sono in corso le misure cinesi consuete. Grande mobilitazione, con oltre 12 milioni di persone sottoposte a tampone nelle due città dello Hebei. Tracciamento elettronico, con pubblicazione quotidiana degli spostamenti effettuati dai nuovi casi, senza però farne nome e cognome. E poi c'è il capitolo vaccino. La Cina ha dichiarato di avere centinaia di milioni di dosi pronte che saranno distribuite gratuitamente. Ma per ora si procede ancora con le vaccinazioni selettive per le categorie a rischio. 9 milioni di vaccinazioni finora, sempre secondo le autorità sanitarie.
Gabriele Battaglia, nostro collaboratore sull'attualità dalla Cina. Mentre Israele sta conducendo a livello mondiale la campagna di vaccinazioni più rapida e più capillare contro il Covid-19, i palestinesi dei territori occupati in Cisgiordania e nella striscia di Gaza denunciano di essere stati lasciati indietro. Sentiamo da Gerusalemme Michele Giorgio.
Si allarga la polemica sulla mancanza dei vaccini contro il coronavirus nei territori palestinesi occupati, mentre in Israele prosegue ad alta velocità il piano di immunizzazione che, nelle previsioni del premier Netanyahu, vedrà vaccinati entro marzo tutti i cittadini con più di 16 anni. Ieri l'autorità nazionale del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha accusato Israele di sottrarsi all'obbligo di fornire vaccini anche in Cisgiordania e Gaza, dove i primi limitati rifornimenti arriveranno solo il mese prossimo, grazie al programma vaccinale dell'OMS. A marzo, secondo un funzionario palestinese, sarà disponibile anche il vaccino di AstraZeneca. Il governo di Ramallah sostiene che Israele, in quanto potenza occupante, non può discriminare gli occupati, i palestinesi. Da parte israeliana si fa notare che gli accordi di Oslo, firmati negli anni 90, assegnano proprio al governo palestinese il compito di garantire l'assistenza sanitaria degli abitanti di Cisgiordania e Gaza. Per i centri a tutela dei diritti umani, ciò non esenta Israele dalle sue responsabilità, e da più parti si sottolinea che sono stati somministrati vaccini ai coloni israeliani in Cisgiordania, ma non ai palestinesi. Nelle scorse settimane funzionari israeliani avevano ipotizzato una condivisione delle dosi con i palestinesi, ma solo quando i bisogni dei cittadini dello Stato ebraico saranno stati completamente soddisfatti.
Parigi oggi ospita il One Planet Summit, il vertice organizzato su iniziativa dell'Eliseo e consacrato al clima e alla biodiversità. Partecipano una trentina di capi di Stato e di governo, per lo più in videoconferenza a causa della crisi sanitaria. Tra loro anche la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier britannico Boris Johnson. Il vertice ha come obiettivo il rilancio dell'azione concreta in materia di protezione dell'ambiente e preservazione della salute animale e umana. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
L'emergenza climatica e ambientale è sotto gli occhi di tutti, con temperature in crescita record e soprattutto una pandemia che ha messo in ginocchio l'intero pianeta. Insomma, non c'è più tempo da perdere e il quarto One Planet Summit lo dimostra a sua volta, perché la trentina di capi di Stato e personalità invitati all'Eliseo da Emmanuel Macron saranno presenti solo virtualmente da dietro uno schermo per ragioni sanitarie. Tra i temi affrontati nella giornata di dibattiti c'è anche quello appunto delle malattie trasmesse da animali selvatici all'uomo a causa della distruzione degli ecosistemi, che aumentano i potenziali contatti contaminanti con virus che possono rivelarsi poi devastanti non solo per l'economia mondiale ma pure per la stessa diplomazia ambientale, scalata in secondo piano nel 2020 a causa del Covid-19, rinviando di un anno i vertici su biodiversità e clima, inclusa la COP26 di Glasgow, slittata a novembre se tutto andrà per il meglio. Tra gli obiettivi concreti del summit di oggi, organizzato in collaborazione con l'ONU e la Banca Mondiale, non solo il finanziamento da 10 miliardi di euro del progetto di lungo corso della Grande Muraglia Verde finalizzata a contrastare l'espansione del Sahara, ma anche il tentativo di creare una coalizione di una cinquantina di paesi che si impegnino a destinare il 30% degli investimenti pubblici a soluzioni verdi, oltre che di trasformare in aree protette il 30% dei territori nazionali. Mentre altri 350 milioni di euro dovrebbero essere assicurati al coordinamento della ricerca internazionale per la prevenzione di nuove pandemie.
Mai così tante esecuzioni di condanna a morte federali negli Stati Uniti. Gli ultimi mesi della presidenza Donald Trump hanno fatto segnare un record di esecuzioni, interrompendo una moratoria che durava da 17 anni. Non solo, per la prima volta dal 1889 sono stati giustiziati detenuti nel periodo di transizione tra due amministrazioni. Il nostro corrispondente Emiliano Bosni ha parlato con Sister Ellen Prejean, 81 anni, la più nota attivista americana contro la pena di morte.
È del tutto una sua iniziativa. Se il presidente decidesse di non uccidere, non ci sarebbero detenuti giustiziati. E la moratoria di 17 anni delle esecuzioni federali sarebbe stata estesa a 18. Non si può lasciare questa decisione nelle mani di individui come Donald Trump. Non sono in grado di gestire un potere assoluto di vita e di morte.
Un potere esercitato addirittura in questa fase di transizione verso una nuova amministrazione. A metà dicembre è stato giustiziato Brandon Bernard, un afroamericano di 40 anni. Lei lo ha seguito negli ultimi giorni e lei è nota anche attraverso il libro e poi il film Dead Man Walking per aver accompagnato diversi detenuti all'esecuzione. Che cosa ha significato stare accanto a quest'ultimo condannato?
It's impossible to comprehend.
È impossibile da comprendere, perché non è come quando assisti un malato terminale in un letto di ospedale che sta morendo davanti a te e tu vedi la vita che si allontana, no? Lui è vivo, totalmente, sarà morto del tutto dopo che lo hanno giustiziato. È qualcosa di imperscrutabile, Emiliano, ed è l'ultima volta in cui si può parlare con lui mentre è vivo. È semplicemente impossibile da capire.
Emiliano, it's just impossible to understand.
In questi giorni sono previste altre esecuzioni volute da Trump, tra cui una donna. È la prima volta in quasi 70 anni che una detenuta federale viene giustiziata. L'esecuzione è prevista domani e avviene soltanto pochissimi giorni prima della fine del mandato di questo presidente.
Solo 8 giorni prima che Biden diventi presidente. Se potesse resistere soltanto 8 giorni in più, avrebbe salva la vita. Guarda quanto è assurdo tutto questo. Nelle mani di Trump muore, nelle mani di Biden vive.
In the hands of Trump she dies, in the hands of Biden she lives.
Sister Helen, lei è una suora cattolica. Il 20 gennaio Biden diventerà il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo Kennedy. Cosa può fare contro la pena di morte?
Biden ha il potere di decidere una moratoria sulle esecuzioni federali e di commutare tutte le condanne a morte. Non ha comunque le prerogative per poter abolire del tutto la pena di morte. Solo il Congresso può farlo. Il nuovo presidente può sospendere le esecuzioni. Ha detto che intende fermarle. Io gli dirò: Presidente Biden, per favore, mantieni la tua parola e metti fine a queste uccisioni. Credo che lo farà.
Please keep your word and stop the killing. And I believe he is going to do that.
La versione integrale di questa intervista è andata in onda questa mattina nel programma Laser di Rete 2 e potete dunque ritrovarla anche sul nostro sito. Si è aperto oggi al Tribunale Correzionale di Ginevra il processo per uno dei più clamorosi casi di sospetta corruzione ai danni di uno Stato africano. Imputato è il miliardario franco-israeliano Benny Steinmetz. La vicenda riguarda lo sfruttamento minerario in Guinea Conakry. Claudio Bustaffa, di cosa si tratta?
Se sarà confermato dai giudici, possiamo parlare di un caso simbolo di come l'Africa viene derubata delle proprie ricchezze. Tutto avviene nel 2008. Benny Steinmetz riuscì ad assicurarsi lo sfruttamento di una delle più grandi miniere di ferro al mondo, nella regione di Simandou, in Guinea. L'imprenditore raggiunse un accordo con il governo, avrebbe investito in quell'attività 160 milioni di dollari, con effetti quindi positivi sull'economia locale, sia per l'impiego della manodopera, sia per il versamento di imposte. Ma dopo 2 anni Steinmetz decise di vendere il 51% dei diritti di sfruttamento alla multinazionale brasiliana Vale. E qui sta il punto. A che prezzo? 2,5 miliardi di dollari. Ripetiamo, 2 anni prima li aveva acquistati a 160 milioni, ne ha rivenduti la metà a 2,5 miliardi. Ci si chiede se è solo fiuto per gli affari. I procuratori di Ginevra non la pensano così e 6 anni fa hanno aperto un'inchiesta a Ginevra perché lì fino al 2016 risiedeva Steinmetz, chi ora vive invece in Israele.
Sì, e questa inchiesta dunque cosa ha scoperto?
Hanno scoperto che sarebbe stata pagata una tangente di 10 milioni di dollari, soldi che sarebbero finiti a Mamadi Touré, una delle mogli dell'ex presidente della Guinea, Lansana Conté, ora defunto. Steinmetz avrebbe quindi pagato 10 milioni di dollari in diverse tranche tra il 2006 e il 2012 e per farlo avrebbe usato un sistema complesso di conti offshore, società di facciata, prestanome, transazioni fittizie, parte delle quali è finita anche nell'inchiesta giornalistica dei Panama Papers. Steinmetz, di 64 anni, è chiamato a processo con altre 2 persone, ma lui è l'unico oggi ad essersi presentato in aula. Accusato di corruzione e falsificazione di documenti, nega ogni accusa, ma se condannato rischia fino a 10 anni di carcere. Il verdetto è atteso per il 22 gennaio.
Sì, Claudio Bustaffa, e questo processo per sospetta corruzione apertosi in mattinata a Ginevra. Che l'economia svizzera sia aperta al mondo è cosa nota, tanto che, come si è soliti affermare, un franco su 2 viene guadagnato all'estero. Un'asserzione confermata dall'ultimo sondaggio sulle divise curato da Credit Suisse, dal quale emerge che 4 imprese su 5 utilizzano anche l'euro per i loro acquisti. Sentiamo Johnny Canonica.
Per acquistare o vendere prodotti e servizi, le ditte svizzere non possono fare a meno di divise straniere. Come ha appurato Credit Suisse nel sondaggio pubblicato oggi e basato su interviste a 1 migliaio di imprese, più dell'80% di esse effettua almeno una parte dei propri acquisti in euro. E visto che il 70% degli intervistati afferma di fatturare principalmente in franchi svizzeri, si può affermare che nel complesso l'euro è leggermente più importante della moneta nazionale. La seconda valuta estera più importante per la piazza economica è il dollaro statunitense, mentre le restanti valute, sterlina britannica in primis, hanno un ruolo relativamente secondario. Malgrado l'importanza rappresentata da euro e dollari per i propri affari, solo il 40% delle imprese intervistate ha affermato di essersi assicurato contro i rischi valutari. E per chi lo ha fatto, la quota di copertura ammontava a circa il 60%. Da notare infine che l'80% delle società si aspetta per la fine del 2021 un corso franco-euro compreso tra il franco e 5 e il franco e 10 centesimi, quindi ai livelli attuali.
E con questo è tutto per il Radiogiornale, dunque Spazio allo Sport e buon pomeriggio.